Bene Stefano, siamo tornati.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ciao Marco.
Buon pomeriggio anche a te, vedo che stai sfogliando un bel libro, poi diciamo
sì,
dopo di
Antonio
chi,
Marchese, di Antonio Calcio Marchese, Calcio a Londra,
che ci ha fatto questo
molto
regalo,
bello.
Molto bello. Allora,
la prefazione poi di un mio amico Stefano Boldrini.
Vedi?
Vedi, poi Gazzetta, adesso sta al fatto, sì. Tanto non lo sento, però è stato tanti anni corrispondente della Gazzetta a Londra.
Sport, ma no. Sì.
Anche lui maratoneta come te.
Lo so,
l'ho conosciuto. Scatenato.
Un pazzo scatenato.
No, nel senso che quella passione
sì,
sfrenata.
Sì, ma è vero,
che...
ma bisogna essere mezzi matti per
sì.
Io dico sempre.
Ma no, ma io chi poi corre quando mezzo... ascolto i dialoghi mi metto paura.
Sì, stiamo lì.
Sai, il fisioterapista mi ha sbloccato una cosa, l'H50, però prendo l'integratore. Tu che fai? Prendi il barretto.
È un po' defoluto.
Io però sono preoccupato.
Sì, hai ragione.
Saluto
mia moglie, me lo dice da tanto tempo che è preoccupato.
Devi dare una calmata perché...
diamo un buon pomeriggio a Stefano Mattei. Ciao Stefano.
Ciao Stefano.
Buon pomeriggio.
È un ospedale o una radio?
È un po' tutto qua, è una comunità. Buon pomeriggio anche a Giulio Radice.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao,
ciao
caro, ciao.
Ciao.
Tu che passione c'hai che ti porta di anche
non te lo può dire.
Dai Marco, dai, io sono un vecchio cestista, quindi il basket per me è sempre un colpo al cuore.
Sì.
Tra l'altro ero a Bologna nel weekend per la Supercoppa italiana.
Vedi?
Abbiamo già assaggiato un po' di pallacanestro vera di questa stagione, quindi beh, posso dire di essere contento, dai.
Bene. Stefano, dimmi anche la tua passione, cioè, perché tutti noi abbiamo una... Qual è la tua? Così abbiamo scoperto.
Io fino a 2-3 anni fa giocavo a calciotto 2 volte a settimana, poi purtroppo sono stato costretto a interrompere. Stefano Impallomeni, non so se si ricorda, io giocavo nella Maglia Cat, te la ricordi quella società di Roma?
La
Maglia Cat, l'ex Lodigiani.
Ah, come no?
Al
sì,
campo,
ma poi 3 volte, sì, Stefano, grande appassionato.
Esatto. Poi guai fisici
poi
per lui e si è
guai
ritirato.
Fisici per Mattei e poi...
si è ritirato.
E poi mi sono fermato, ho capito che non era aria.
Quella è la condanna finale di tutti.
Ma quando Mario faceva le telecronache di pugilato, va zu e non si riprende più.
Davvero.
Quando faceva i suoi mitiche collegamenti, sì.
Salutiamo anche Marione che è spesso è con noi.
Sì. Un abbraccio.
Sì. Allora, vi voglio portare su voglio un attimo sentire anche il vostro pensiero sulla partita di ieri sera, diciamo, che segnale arriva dalla Lazio che vince questa partita cambiando molti giocatori e che pensiero avete sul lavoro che sta facendo Baroni, perché è iniziato veramente in un clima difficile, possiamo dire questo, no?
Molto, sì.
Siamo arrivati, 5 partite di campionato, una di Europa League, che pensiero avete? Stefano, parto da te qui in studio, dai.
Ma sicuramente Baroni
aspetta,
facendo un ottimo...
vai Matteo, Mattei e Pallomeni,
no, ma è giusto
ragione.
Che parta Stefano per tanti motivi, insomma,
è più
corretto così.
Vai Mattei, vai.
ma guarda, il discorso è molto semplice, è stato costretto a partire in salita non per colpa sua, ieri ha cambiato 8 uomini e tutti temevano una Lazio, come dire, con la testa altrove che pensasse al campionato, cosa che è avvenuta spesso nelle coppe europee, nelle precedenti Lazio. E invece la squadra ha mostrato motivazione, soprattutto concentrazione, è entrata nella partita subito e non è mai uscita. Quindi una vittoria importante perché è vero, la Dinamo Kiev non è una grande squadra, ha 1000 problemi purtroppo drammatici per il paese, però vincere 3-0 fuori casa in Europa non è mai facile. Ora però si chiede continuità, perché? Perché se andiamo a vedere il diagramma della Lazio, sono vittoria con il Venezia, sconfitta Udine, pareggio con il Milan, vittoria con il Verona, sconfitta con la Fiorentina e vittoria ieri con la Dinamo Kiev. È un diagramma impazzito, ora deve trovare continuità. Certo, a Torino non sarà facile, ma se vuole salire in classifica non può permettersi questi alti e bassi.
Si unisce a noi, così sentiamo tra poco anche il suo pensiero, Ricky Buscaglia. Ciao Ricky, ben trovato!
Ciao a tutti.
Ciao Ricky.
Un abbraccio, Ricky Buscaglia, telecronista da Zona. Allora, Radice, vengo da te, poi sento anche Stefano e Ricky, vai.
Beh, la continuità sicuramente è uno dei problemi della Lazio, però io credo che Baroni sia un allenatore bravo, capace, con delle idee. È chiaro, lo diciamo spesso, è sempre questo tormentone, bisogna farlo lavorare, ragazzi. Bisogna farlo lavorare tranquillo. La Lazio ieri non mi è dispiaciuta, chiaro è che l'impegno non era un impegno di quelli difficilissimi, ecco, diciamo anche questo, aggiungiamo anche questo, però ha cambiato tanto, comunque ha dimostrato di saper vincere, di esprimere un gioco,
lui deve avere la tranquillità e deve lavorare, perché lui sul lavoro è un allenatore bravissimo. È un allenatore bravissimo e deve essere lasciato in pace e tranquillo.
In Paolo Meni.
Io quello che ho detto prima, è una Lazio che non mi sorprende. Che sorprende, ma non mi sorprende, perché questa roba qui sono contento soltanto per Baroni, lasciami la battuta. Sono abbastanza preoccupato per ovvi motivi che tu ben conosci, e devo dire la verità, adesso a parte le battute, che è una squadra che sta meritando l'interesse che sta, no, scatenando. Quindi giocatori che potenzialmente sono già bravi, ma potrebbero ancora crescere. Delle Basciuri, questo centrocampista che ancora secondo me tatticamente deve ancora migliorare, ma Dià, io te l'avevo detto,
ieri poi Dià c'ha una, di punta, c'ha un ancora, cosa che non aveva fatto fino ad oggi,
c'ha un ancora non si è espresso del tutto. E Castellanos, Zaccagni, Guendouzi stavano in panchina ieri, non ce ne siamo accorti. Quindi questo è un pieno di gol, una bella vittoria, e che dà delle indicazioni nuove a Baroni e al gruppo, perché chi è entrato se la può giocare. C'è, e poi concludo, Vesino Rovella mi sembra più coppia di Guendouzi Rovella.
Ok,
poi io non lo so, apro magari, ho aperto,
non lo so, vediamo mano. Ricky, che è un attento osservatore,
se Vesino sta in forma, Vesino Rovella mi sembra un pochino più solida come coppia.
Buscaglia.
Ma allora, premetto che la partita ieri ho recuperato gli highlights perché ero in contemporanea in diretta col Barcellona, quindi non potevo vederla, però sulla Lazio ho un pensiero da tempo. È una squadra costruita bene, ma molto bene, affidata a un allenatore che per meritocrazia sta dove si è guadagnato il diritto di stare. Concordo con Angelo quando dice che bisogna lasciarlo lavorare, ma la Lazio secondo me ha tutto per sorprendere. Perché oltretutto è nella sua comfort zone, quando nessuno si aspetta la Lazio arriva. E ripeto, è una formazione costruita con grande senso. Capisco le contestazioni, capisco la delusione sui grandi nomi, ma è come se avesse fatto un passo indietro per lanciarsi e farne due avanti. E molti sono ancora inespressi, dei giocatori che sono a disposizione di Baroni. Si vedrà sul medio-lungo periodo, ma io per la Lazio sono molto più.
Vediamo, insomma, intanto iniziare bene, però in Europa al primo appuntamento servono è comunque diciamo un segnale positivo, no?
Sotto questo aspetto, quindi, Poi io ho analizzato anche l'abitudine che si è persa delle squadre ucraine a essere competitive, poverino, cioè proprio ho percepito vedendo la partita proprio il
sì.
La testa altrove, hanno proprio il conflitto dentro. Adesso non è voglio fare, però insomma, io ne ho viste altre.
Ah, sì, poi ripeto, lontano dalla loro ucraina, terra,
no, ma
loro
sono
tifusi,
proprio fuori sì, con sì. La testa. Non...
Scusate, però, sono morbide. Sono d'accordo con voi, l'ho detto prima: è un test relativo al Dinamo Kiev. Però bisogna essere corretti e dire che lo Shakhtar Donetsk, che è al quarto posto nel campionato ucraino, mentre la Dinamo Kiev in sei partite ha fatto 5 vittorie.
Stefano, ma non voglio togliere niente alla Lazio. L'avevo detto nella prima mezz'ora qui a Maracanã, però mi sembra di capire che almeno, voglio dire, relativamente la Dinamo di Kiev, adesso senso tu mi stai portando lo Shakhtar Donetsk, è stato deludente proprio. Cioè, vedo dei giocatori scarichi, non è che tutti reagiscono alla stessa maniera e poi sfugge proprio questo senso di competitività che viene perso, secondo me, perché stanno in giro per l'Europa, non hanno più casa loro e il pensiero è rivolto a questo conflitto, io credo. C'è una cosa più grande che viaggia sopra le loro teste, insomma, più importante, credo, del calcio. E si percepisce sta roba qua, ma magari Shakhtar Donetsk ha fatto una grande partita e farà un botto la prossima. Cioè, non hanno questa forza, questa tensione che possono mantenere partita dopo partita in un campo, non lo so, io la vedo così, poi magari mi sbaglio.
Forse cambia un po' la storia quando gioca la nazionale, però
può darsi, probabilmente
perché
sì,
comunque la nazionale sì. Dimostra un po' più di
però orgoglio, quando stanno tutti insieme, voglio dire, sì, la nazionale può darsi, Angelo, però quando stanno insieme, per esempio Dobic o Malinowski, cioè ci sono giocatori che stanno magari, sai, in un altro contesto, sei attirato un po' da una competitività diversa. Io ho visto questa squadra moscia, spenta, anche per merito della Lazio, per carità, però anche il primo gol che prendono, moscioni, anche l'allenatore l'hanno inquadrato al quinto minuto, ha detto è finita, la Lazio vince, eppure bene. perché era proprio, erano assenti, era, non lo so, poi tra l'altro affronterà pure la Roma il 24 ottobre, quindi qui all'Olimpico.
No, sicuramente il secondo gol è basato su un'imbucata di Messina.
Capito, e Stefano.
Dell'imbucciolo, cioè, si è trovato solo davanti alla porta.
Delle cose che non...
Gol, il difensore era a 3 metri e ha cercato di testa tranquillamente di A.
Colpo di testa e di A, lo vedi al Fresini, là, a Formello. Ah. Dai.
Vabbè, comunque dai, alla fine iniziare con una vittoria è sempre molto importante.
Ma per carità,
non
tolgo niente la Lazio.
Sì, assolutamente. No, invece voglio chiedervi un'altra cosa, perché poi scende in campo in Coppa Italia il Napoli questa sera, e tra l'altro è un Napoli diverso, con alcuni, diciamo, innesti e cambiamenti rispetto alla formazione che ha pareggiato con la Juventus. Ricky, prima parlavamo un dibattito sulla Juventus, è uscito fuori il discorso del Napoli e qualcuno, diciamo, degli ospiti ha detto: beh, esce meglio il Napoli dalla partita contro la Juve, squadra che sembra già, diciamo, più pronta. È così?
È solo, secondo me, una questione di parabola, nel senso che la Juventus ha iniziato con due vittorie e il Napoli con la brutta partita di Verona, e all'interno della quinta giornata, scusate, ma sta passando l'ambulanza.
Sì, siamo aspettati. Vengono a prendere.
Tornando al tema ospedali. Non è per me. Fortunatamente non è per me. No, magari sono percezioni, il fatto che ha giocato in trasferta, però il vero problema, secondo me, è che un po' tutti cominciamo a capire, ora che le coppe sono iniziate, che il Napoli le coppe non le ha. E quest'anno, con il mega girone di Champions League ed Europa League, quello che oggi è una sofferenza per il tifoso napoletano, cioè il divano tra martedì e giovedì, riversato in campionato, è un vantaggio gigantesco che vedremo a primavera. E quindi è evidente che agli occhi di qualcuno magari inizia a dire: però se il Napoli già alla quinta strappa il punto a Torino con la Juve, dove va? È indiscutibile che questo... ripeto, questa sofferenza per il tifoso napoletano debba essere trasformata in vantaggio in campionato. Poi io resto della mia idea, la favorita ha sempre la maglia nerazzurra, però ugualmente il Napoli questo vantaggio ce l'ha.
Radice il Napoli? Perché poi adesso c'è questa Coppa, la Coppa Italia stasera, che consentirà anche di vedere, ho visto, no, almeno da quello che dicono la probabile formazione, ci sono molti cambiamenti in attacco, centrocampo, quindi la possibilità di far girare qualche uomo.
Sì, però su quel tavolo il Napoli deve giocarsela, nel senso che comunque ha due competizioni da fare e deve giocarsela in tutte e due, quindi la Coppa Italia è un obiettivo, anche se Conte non ha grandissima tradizione, però comunque deve essere un obiettivo, proprio per il discorso che faceva Ricky, cioè il fatto di non giocare le coppe europee ti dà un vantaggio in campionato, ma te lo dà anche in Coppa Italia, perché comunque devi andare a cercare di conquistare qualcosa, di prendere un po' di autostima, di lasciarti alle spalle tutto quello che è successo l'anno scorso. E il Napoli qualche scoria dall'anno scorso se l'è portato nelle prime giornate di campionato, quindi secondo me comunque è giusto che Conte faccia un po' di turnover, è giusto che magari, come ha fatto la Lazio ieri sera, trovi delle alternative, provi dei giocatori che fin qui hanno avuto poco minutaggio, però è anche giusto che il Napoli punti a vincere la Coppa Italia, quindi io credo che debba e dovrà essere un obiettivo del Napoli.
In Pallomeni?
Ma sì, il Napoli sta lì come stanno le altre, Marco. Voglio dire, questa rotazione ci sta. Il Napoli, tra l'altro, se batterà il Palermo, affronterà la Lazio, no? Se non sbaglio. Anche perché il Bartapenone basso è quello più complicato, perché c'è Inter, Roma. Mamma mia. Cioè, secondo me, chi esce dalla parte bassa ha buona probabilità di vincere la Coppa. Poi certamente dall'altra parte c'è la Juve. Però insomma, adesso analizzando un po' la Coppa Italia. Per quanto riguarda il Napoli, il Napoli c'è un impegno a settimana, c'è Conte che ha una fame incredibile anche di fare calcio, lo può fare, ha pieni poteri, è caratterialmente sta roba qua Conte, però insomma attenzione all'overthinking, come lo definiscono in Inghilterra, cioè non vorrei che questa anche fame di calcio, magari di fare cose semplici che lui riescono bene, però magari ti può incartare nelle rotazioni, nelle cose. Cioè il Napoli io ancora mi prendo del tempo per dirti se veramente può vincere il titolo. Cioè, allora, se analizziamo la classifica, è 10 punti, con tutto il rispetto per il Torino, è capolista solitario, ma era capolista solitaria, ma diciamo è tutto un trafficone lì in mezzo, e il Napoli ha 10 punti e l'Inter, che è campione d'Italia, ce n'ha 8, giusto? L'Inter che ha perso il derby, ha pareggiato con Monza e Genoa, abbiamo detto una partita, approcci, cose, c'è qualcosa che da limare, non scappa nessuno, Marco. Non scappa nessuno, quindi significa che la concorrenza è fiacca ancora, è indefinita. E l'Inter, se ritorna a fare l'Inter, vince con 3-4 punti di vantaggio alla fine, secondo me.
Mattei, sei dello stesso...
La fotografia, scusami Marco, però, perché sono veramente partite tutte molto piano. Cioè, il Napoli ha una media di 2 punti a partita, con 2 punti a partita fai fatica a arrivare in Champions League. Cioè, stanno andando tutti a rilento. E stanno andando tutti a rilento perché arriviamo da un'estate con Europeo, Coppa America, Olimpiadi e mercato bloccato fino alle ultime 2 settimane di agosto, più o meno per tutte. Quindi è da qui in avanti che iniziamo a vedere i ritmi.
Sì, Ricky, infatti, ma io volevo aggiungere, cioè, non hai, per quanto riguarda l'Inter, Turan, dopo, fermo. Lautaro, cioè, peggio di così l'Inter non può fare. Sei d'accordo, Marco? No.
Sì, 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 io ti ascolto, io sono.
No, Turan, Lautaro, ma non è che voglio, per dirti, Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, tutti indietro.
No, io una cosa...
Sono tutti indietro nella condizione, però... e ha fatto 8 punti.
È così,
ragazzi, dai.
Mattei, vengo da te, io ho solo la percezione...
Ecco, però volevo dire una cosa sul Napoli, rapidamente.
Sì, vai.
La Coppa Italia obiettivo lo diventerà a cavallo tra dicembre e gennaio. La classifica in campionato vedrà il primo posto lontano dal Napoli. Se il Napoli, come io credo, sarà vicino al grande obiettivo, al gradino più alto del podio, a quel punto la Coppa Italia, Conte, con tutto il rispetto, la metterà da parte. Perché
ci sta, punterà ci
giustamente
stare,
al colpo grosso.
Vabbè, però non è che la Coppa Italia sia spreco di energie,
no, è interessante tutta sta roba in questo che giochino devi fa... ipotetico, perché noi dobbiamo
che
anche
non si può
dire, prevedere
Coppa Italia e campionato.
No, però Stefano ha colto la Champions, so quest'anno le cose. Allora, se io faccio un esempio, facciamo questo giochino, 8 partite, giusto?
Sì.
Gennaio quante ce ne sono? 2?
Sì.
Ma se io so a 6, l'obiettivo di Inzaghi, l'obiettivo di Motta, l'obiettivo di Fonseca, diciamo così, quella impegnata in Champions League, lasciamo perdere l'Atalanta, anche dall'Atalanta, mettiamoci l'Atalanta, Bologna ho tutto il rispetto, no, questo discorso scudetto Champions, se fai 6 partite, tu devi qualificarti con 2 giornate, cioè devi avere un punteggio, ti devi portare avanti con il lavoro, so se mi spiego, e concludi la Champions League come l'avresti conclusa con la fase a gironi famosa con la vecchia format, col vecchio format, perché gennaio ti fai 2 partite di Champions e non contano niente, se ti qualifichi con 1 turno, 2 turni di anticipo. Quindi questa deve essere la mission di Inzaghi, di Fonseca, per controbattere al Napoli che non ha un impegno, c'ha ragione Stefano, cioè se il Napoli magari prende un 4-5 punti di vantaggio oppure sta lì, e poi a gennaio vediamo, perché se io mi qualifico prima, a me che me frega, sì, i soldi, le cose, i punti.
L'Inter dello scorso anno si è vista contro il Manchester, non in campionato, perché quella fame, quella voglia di vincere lo scudetto finora non si è vista. Ma e appunto, dicembre e gennaio l'Inter sarà in piena corsa.
Aspetta, perdonami, però, Stefano, perdonami. Non ti voglio contraddire, ma con l'Atalanta stavamo qua tutti quanti a stropicciarci gli occhi. Cioè, no. Allora vedi che non c'è
quello. Era un problema diverso.
Momento, col Genova ha pareggiato, col Monza ha pareggiato.
Ho capito, ma Inter-Atalanta eravamo rimasti tutti impressionati dall'Inter. Dobbiamo essere anche onesti nel riconoscere
allora,
questo. Quindi,
lo scorso anno, dopo 5
stiamo esaltando il Napoli che se perdeva col Parma non succedeva niente. Stefano, perdonami.
I numeri non tradiscono. Dopo 5
i numeri non tradiscono. Pure le partite bisogna guardarle.
15 punti, quest'anno ne aveva 8.
Siamo d'accordo, Stefano. Siamo d'accordo, Stefano. E quindi sei inattaccabile perché porti i numeri, però io le partite le vedo, le prestazioni pure le valuto. Il Napoli, con il Parma doveva perdere, ragazzi, se no parliamo di allora si ritrova 3 punti anziché 0, non 1-0. Quindi c'era la 7,
non so se volevano aggiungere qualcosa,
ragazzi.
Stefano, Ricky,
partita persa quella, ragazzi.
E Angelo,
miracolo.
Ma perché
io sono d'accordo con Stefano,
miracolo a Napoli. Grazie a Suzuki, che non è una moto.
Ma scusate, prego.
Integro una cosa, anche io sono d'accordo con Stefano, esattamente come Angelo. Ma sulla Champions League, quello che dice Stefano, allora, da una parte, secondo me i calcoli saranno un po' complicati con il mega girone, dall'altra, molto meno. Io sono straconvinto, mi ci gioco tanto che per passare il turno da 24esima basteranno 8 punti, e per entrare nelle prime 8 invece ne serviranno 18. Dentro sti 10 punti qua c'è una panca.
Tu dici
enorme.
Che a 16 non ce la fai, 16?
può essere. Io dico che con 18 sei dentro sicuro.
Sì, no, sono d'accordo con te, 18 sei dentro sicuro.
Dico, la quota sicurezza potrebbe essere anche meno per entrare da 24esima e meno per entrare nelle prime 8. Però il discorso che dici tu è che secondo me questa formula nuova della Champions League, mi dispiace, ma io ho la percezione che l'abbiamo fatta diventare una sorta di mini regular season NBA,
sì,
in cui il margine d'errore è molto più ampio, ma molto più ampio, quindi puoi risparmiarti 2-3 partite, ma minimo. Mentre col girone di prima, se sbagliavi la prima, già alla seconda avevi le spalle al muro.
È vero.
La verità è questa, quindi hai diluito la tensione del risultato, che è molto inferiore.
Bravo, bravissimo, calcolo, sono d'accordo.
Secondo me a gennaio lo puoi fare, io sono d'accordo con te, che secondo me la mentalità
ragazzi,
passare il turno è portarsi avanti con il lavoro.
Bravo.
Puoi gestirla sicuramente
meglio.
Angelo, e chiudo il mio intervento così, e credo di essere d'accordo con Angelo, poi lo completerà lui. Il problema dell'Inter è, in questo momento, è mettere in condizione 2-3 uomini chiave che sono tutti,
ma
tutto qua.
Sì, sì.
Certo, i giocatori.
Però io ho l'ultimissima domanda, vi chiedo di essere rapidissimi nella risposta, perché devo poi chiudere. Ma voi avete la convinzione che ci possa essere una squadra quale che possa fare una sorta di vuoto quest'anno come l'anno scorso? Cioè, voi avete questa convinzione, oppure un campionato così molto equilibrato, no, come stiamo vedendo?
Allora, inizio io, sì, però, guarda. Tu hai sempre detto, sempre sostenuto, che non ci sarà una fuga.
Io fuga intendo una fuga importante, quindi quelle che abbiamo visto negli ultimi campionati, ultimi due.
Sì. Credo anch'io che sarà più o meno equilibrato, ma dipenderà dall'Inter.
Dipenderà dall'Inter.
Se l'Inter sta sottotono, può fare 83 punti. Cioè, voglio dire, magari si vince lo scudetto a 83 punti, 82. L'ultima volta il Milan l'ha vinto a 84? 84 mi sa.
Quindi, memoria 88, però potrei sbagliare.
88, Ricky?
Vado subito a guardare.
Sembra che ne ha vinti 85-84.
Quindi tu dici dipende dall'Inter.
Dipende dall'Inter. Okay. E aggiungo, le uniche due squadre che possono fare filotti sostanziali, secondo me, per il gioco, per l'intensità, se entrano in forma gli uomini, sono l'Inter e l'Atalanta.
Okay.
C'è 5 vittorie consecutive con la roba lì, 6 vittorie consecutive, e hanno la rosa per fare questa cosa. L'Atalanta è discontinua perché prende le toppe incredibili. Okay. Se l'Inter invece fa l'Inter, può ritornare in testa.
Milan 86.
Eravamo a metà, esatto.
Esatto. Ricky, ti rispondi al volo anche te? Pensi?
Allora, è condizionato di nuovo dal mega girone di Champions League ed Europa League, che secondo me le squadre italiane hanno approcciato e stanno approcciando anche con un'eccessiva prudenza e anche un po' di timore. Io ho sentito proprio in chiave Inter, sarà una stagione lunga. Questo è quasi un peso psicologico che io onestamente non capisco. Quindi probabilmente fino a dicembre saranno tutte lì, però la penso come Stefano, dipende dall'Inter.
Dipende dall'Inter anche per te. Mattei?
Sì, anche per me, ma sarò rapidissimo. Tu hai detto di essere sintetico. Ci sarà una squadra che se ne andrà, che sarà la Lepre? Ti dico di no, secondo me.
Non ci sarà una squadra che è in fuga. Radice?
Anche per me non ci sarà una squadra in fuga, e penso che quella che sulla carta potrebbe vincere il campionato rimane l'Inter, ma devono cambiare un po' di cose. Cambiare un po' di cose, a cominciare dalla condizione di alcuni giocatori importanti, giocatori chiave che in questo momento l'Inter non ha, e poi bisogna vedere se torna quello spirito e quell'attenzione che c'era l'anno scorso, perché certi gol che l'Inter ha preso fin qui fanno riflettere, cioè fanno capire che non c'è più quella mentalità che c'era l'anno scorso.
Eh sì, siamo già a 5 gol incassati in 5 partite, l'anno scorso uno,
e sì, questo
è un dato.
Marco,
esatto,
tu vai a vedere i gol che ha preso l'Inter, voi parlavate prima del pareggio di Genova, per esempio.
Uno su rigore però,
Sì, uno su rigore.
3 regalati poi, praticamente.
Ho capito, ma
certo,
Angelo, all'interno li faceva.
Ma certo, sì. Evidente, però
certi punti se li portava a casa.
Va bene,
esatto,
bene.
Chiudo rapidissimamente. La roba che ha lasciato un po' perplessi dell'Inter in questo inizio di stagione è l'assenza di killer instinct a cui aveva abituato.
Esatto.
Se l'Inter l'occasione la prende, ed è un segnale anche per gli avversari. Gli avversari stanno prendendo fiducia da questa assenza.
Benissimo.
Allora avevo ragione io.
Benissimo, ragazzi, io vi ringrazio tanto. Grazie a Stefano Mattei, grazie a Ricky Buscaglia, Giulio Radice. Grazie ragazzi, un abbraccio.
Ciao Stefano, ciao Ricky, ciao.
Break per
ciao,
noi,
ciao.
Stefano.